ci sono delle persone che anche se non le conosci riescono a trasmetterti qualcosa di spiegabile, una forza che ti arriva dentro al cuore e al cervello. Accendono una frequenza dentro di noi che è probabilmente generata dalla portata delle loro azioni o dal coraggio delle loro scelte. Ecco, una di queste persone è senza dubbio Carlo Talamo. E state tranquilli se non avete mai sentito il suo nome. In questo momento non è un problema, ma potrebbe diventarlo, se ora che lo avete sentito nominare, eviterete di approfondire la sua incredibile storia. Pochi giorni fa, mentre navigavo sul mio iPad, mi sono trovato questo segnalibro, che era lì bloccato da qualche anno, e sono andato a vedere che cosa era. Così mi sono ricordato di questo lungo articolo che raccontava le imprese di Carlo Talamo, colui che ha praticamente inventato la Harley Davidson, la Triumph e la Bentley in Italia, creando la numero 1, la numero 3 e la giallo 40. Leggendo e ascoltando le parole di chi ha conosciuto Carlo, ho avuto la sensazione di sentire le cose che ha fatto piuttosto che di capirle. Infatti, mentre leggevo la sua storia, ho sentito una vibrazione che mi ha convinto a voler fare questo podcast. Ma chi era Carlo Talamo? A quanto pare non era una persona semplice. Questa è la prima idea che mi sono fatto guardando le varie interviste delle persone che lo hanno conosciuto bene. Ma se è facile parlare bene di persone che non ci sono più, ah sì, perché purtroppo Carlo ci ha lasciati ad ottobre del 2002, in questa storia però, grazie alla schiettezza di molti amici che lo hanno conosciuto e che lo hanno raccontato in alcune interviste, sono venuti fuori anche i suoi lati negativi, di cui probabilmente Carlo andava anche fiero. Questi racconti degli amici mi hanno fatto capire che, come tutti gli uomini dotati di grande personalità, anche Carlo non era esattamente facile da prendere. Qualcuno è arrivato anche a definirlo un vero e proprio stronzo, ma lasciando intendere che si trattava di una dote e non di un limite. Quindi parliamo di quella stronzaggine non fine a se stessa, che appartiene in realtà a chi vede il mondo in un modo molto personale e che non sopporta i luoghi comuni. Ecco, questa è la spiegazione che mi sono dato dopo aver letto e ascoltato mille storie su di lui. Carlo Fulvio Talamo Atenolfi Brancaccio di Castelnuovo, di famiglia nobile decaduta, nasce a Roma il 18 novembre del 1952 e si trasferisce a Milano nel 1978 per lavorare in un'agenzia pubblicitaria. E qui c'è già il primo elemento importante. Parliamo di un romano che si trasferisce nella città che non è quella che conosciamo oggi. Nel 1978 Milano, infatti, non era ancora la città del Bosco Verticale e tantomeno era la Buckingham Palace dei Ferragnez, che forse non erano nemmeno nati.
Sì, Milano, la città dell'amaro Ramazzotti. Milano che rinasce ogni mattina, che pulsa come un cuore. Milano del lavoro, tanto, troppo, ma prezioso come l'oro. Milano generosa, che ti mangia e ti divora. Milano che ti adora. Positiva, ottimista, efficiente. La città dell'amaro Ramazzotti, che è nato qui, 170 anni fa, e che ancora oggi porta dovunque questa Milano da vivere, da sognare, da godere. Questa Milano da bere.
Milano, invece, era una città grigia, dove la nebbia faceva ancora parte dell'arredo urbano. Io nel 78 ero un bambino, ma ricordo che, abitando a Roma, quando si parlava di Milano, si diceva sempre che c'era la nebbia, i famosi luoghi comuni duri a morire. In un articolo pubblicato su Immoto Extra, nel fascicolo di agosto-settembre 1994, Carlo scrive di se stesso: «Sono nato a Roma, vissuto per lo più lontano da Roma, in campagna prima e in un paesino al mare poi. Qualche anno all'estero, prima in Francia, poi Belgio e Inghilterra, e poi tornato a Roma per una quindicina d'anni. Il resto qui tutto a Milano». Del periodo romano però si hanno poche notizie. L'unica certezza è che fin da piccolo amava qualsiasi mezzo a due ruote, come la maggior parte dei suoi coetanei d'altra parte. Motorini scassati, vespe e poi il tassello, che sarebbe in realtà la moto da cross. Carlo scrive in un racconto per la pubblicità Harley Davidson di essere stato letteralmente fulminato da una Harley Davidson quando nel 1959 ne vide una nella piazza del paesino in Calabria dove soggiornava. Forse uno dei suoi racconti romantici più che un vero e proprio ricordo. Di vero sappiamo che Carlo non ha mai amato molto frequentare la scuola. In un articolo scritto di uso pugno per Legend Bike, siamo nel dicembre del 1992, si legge: a scuola ci sono andato per una vita, ne sono uscito stanco, malconcio, pieno di vizi e con la licenza media. Non lo dico per piangermi addosso, né per far pena, lo dico perché è vero. Per stabilire con chi fosse interessato alla mia biografia un corretto angolo di visuale. Io non sono scemo, sennò mi avrebbero mandato a casa dopo la terza elementare. Però non sono neppure un'aquila, altrimenti l'università col berretto quadrato, la laurea attaccata al muro e tutto il resto non me la levava nessuno. Ma le cose della vita vanno come vanno. Io una laurea in scienze economiche con master in comunicazione e tesi sul ruolo dell'impresa nella realtà degli anni 2000 non l'ho ottenuta. Neanche pagando l'avrei ottenuta. Il mio fare è un po' ruspante ed è il frutto della mia terza media. Su una pagina di Facebook chiamata Amici di Talamo si riportano vari episodi, tra cui questo racconto di un suo amico. Eravamo piccoli, o giovani insomma, era circa il 1975. Facevamo motocross il fine settimana e ci intontivamo di chiacchiere e di motori smontati durante la settimana. Un pomeriggio ci mancava un pezzo e andiamo a comprarlo insieme dal motoricambi col suo Vespino. Parliamo quindi del Vespino di Carlo. C'era traffico e Carlo sale sul marciapiede per evitare la fila. Passiamo accanto a una vecchietta che si mette ad urlare come un'aquila al nostro passaggio. A Piazza Pitagora c'erano in quel momento due carabinieri con i loro Guzzi V7. Ci scambiano per scippatori e comincia un girotondo con un inseguimento nella piazza. Carlo mi urla: scendi! Io mi lancio al volo e comincio a godermi il carosello del Vespino inseguito dai due guzzoni. Con Carlo che cerca di farsi largo da una parte all'altra per sfuggire, ma tutto e tutti erano contro, un accerchiamento di lamiere e i caramba lo catturano come se avessero preso il re della banda della Magliana. Il mio terrore a quel punto era di chiamare la povera mamma per spiegargli l'equivoco e sperare di essere creduto. Andò tutto bene, ma erano altri tempi. Carlo ha avuto un passato di competizioni nel motocross. Tra il 1973 ed il 1979 gareggiò con le 250 ed in particolare con la Husqvarna e la KTM. Ed infatti, in un'intervista a Max Brun, suo amico e socio, dice senza remore che appena conobbe Carlo non ebbe da subito una simpatia per lui. Parliamo sempre di un romano che si pone col suo tipico modo di fare ad un milanese che dopo un minuto dice: ecco, il solito romano. Ricorda Max Brun: Talamo me lo presentò mio padre in occasione di un'uscita. Mi ritrovai di fronte un ragazzetto romano dall'aria un po' sbruffona e con le scarpe di legno. La prima cosa che pensai fu: ma chi si crede questo? Ma bastò una smanettata fra i boschi per farmelo conoscere da mare. Ci bastonò tutti. Carlo ci sapeva fare in moto. Parlate con chiunque abbia avuto l'occasione di girare con lui e vi dirà che andava forte. Sia che stesse guidando il suo Softail giallo, la sua Tiger mimetica o la RS, Carlo era sempre davanti a tutti.
Carlo Talamo era un mio cliente, io producevo film pubblicitari e lui era un creativo di agenzia. Faceva tra l'altro tutte le campagne per OMSA ed è diventato famoso con la campagna di una ragazza stupenda con delle gambe stupende sulla Triumph. Lui veniva da Roma, era vestito col gessato, aveva l'alfetta allora col telefono, col combinatore, ed era una persona che è proprio lontanissima da me. Un giorno si presenta davanti all'ufficio con un Honda XR 500 da enduro. Quindi ci organizziamo, usciamo con Crepaldi, con tutto il gruppo di gente con cui andavo a fare enduro allora, e lui ci ha dato una paga storica, proprio che non potevamo neanche pensare di stargli dietro. Quindi da lì la mia percezione di Carlo Talamo è completamente cambiata. La cosa che ci unisce è la moto.
Perché Carlo decide di lasciare Roma e trasferirsi a Milano? Le motivazioni furono sostanzialmente due: lavoro e donne. Carlo non si trovava bene a Roma, si era reso conto che la qualità e la tipologia del mercato del lavoro di Roma non era quello di cui lui aveva bisogno. Poi, ad un certo punto, suo padre gli dice che non hanno più soldi e Carlo, vista la mancanza di sbocchi a Roma, segue Francesca, la fidanzata di allora, nella sua città natale, Milano. Siamo nel 1978 e Carlo ha 26 anni quando arriva nella città meneghina, accompagnato oltre che da Francesca dalla sua Trident 750, acquistata nel 1973, la mitica Frankie, chiamata così proprio in onore del nome della sua ragazza. Quando Carlo arriva a Milano è senza lavoro, ma ha già qualche conoscenza, e va subito a lavorare per l'agenzia pubblicitaria di Fabio Cei, il cui più grosso cliente è Fernebranca. Un altro cliente di cui si è occupato Carlo per un certo periodo è Homs, il produttore di calze. Ma Carlo era una persona eclettica. Quando arriva il primo windsurf a Roma, Carlo lo porta subito a Milano. Qui nessuno aveva mai visto windsurf dal vivo, e Carlo fu l'unico in mezzo al lago di Garda quell'inverno ad usare questa nuova cosa. All'epoca in Italia il windsurf non esisteva. Per Carlo era un modo per scappare da Milano, dove non conosceva nessuno. Carlo trascorre i primi anni a Milano tra lo studio pubblicitario di Fabio Cei. Di Carlo ricordiamo una campagna per Homs ed il nome Prince, coniato per un nuovo biscotto di una famosa casa dolciaria, ed il garage di Cabassi, dove lavora sulle Triumph. Parliamo delle vecchie Triumph di Meriden. A chi voleva una Triumph, Carlo la cercava, la metteva a posto e le modificava secondo le esigenze del cliente. All'epoca scriveva anche qualche articolo per motociclismo. Si faceva dare le moto in prova, le teneva qualche giorno e poi inviava l'articolo alla rivista. Se cercate in qualche vecchio numero di motociclismo tra il 1978 ed il 1983, potreste imbattervi in qualche articolo scritto da Carlo. In un'altra intervista, un amico di Carlo racconta la prima volta che lo vide e lo conobbe. Era la primavera del 1980, quando una sera io e mia moglie decidiamo di andare al teatro. Una nostra amica ci dice: «Vi dispiace se vengo con voi con il mio fidanzato di Roma?» E così Carlo Talamo e Giovanni Cabassi si incontrano per la prima volta. Ricordo che arrivò con questa Golf completamente bianca, letteralmente colata nel bianco, cosa abbastanza normale oggi, ma non nel 1979. Aveva i tergicristalli bianchi, paraurti bianchi e anche gli specchietti retrovisori bianchi. Il racconto di questo episodio ci dà l'idea esatta di quanto Carlo fosse un precursore dei tempi ed un customizzatore a modo suo. Ed è qui che comincia a delinearsi il mito di Carlo Talamo, un vero e proprio visionario. Quando anni dopo diventerà importatore di Triumph con la numero 3, inventò di sana pianta uno stile, personalizzando tutte le moto. In quel periodo nacque anche la famosa Speed Triple, che Carlo praticamente inventò togliendo la granatura a un modello di serie di Triumph e capendo che senza quell'orpello sarebbe stata molto più bella. Ecco, qui nasce il mito della Triumph Speed Triple. Carlo non aveva capito cosa volevano le persone, aveva fatto capire alle persone cosa desideravano possedere, che è una cosa ben diversa. Ecco, qui finisce la prima parte del podcast su Carlo Talamo. Nella seconda parte racconteremo del come la numero 1 diventerà famosa in Italia e come diventerà il primo importatore Harley Davidson a livello europeo e forse anche mondiale, e di come Carlo Talamo poi cercherà nuove sfide, acquisendo prima il marchio Triumph e poi provando anche a trasformare il concetto di Bentley e Rolls-Royce. Ma questa è un'altra storia.